dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Cari ascoltatori, buonasera e pace a voi. Questa sera parleremo ancora di una creatura eccelsa, umile e alta più che creatura. Ce ne parla la scrittrice, giornalista, professionista Maria Angela Masino, la quale in Maria con te, per la rivista Maria con te, ci parla di una nella sua statua posta in una località di Modena, l'effigie mariana posta 220 anni fa sulla torre del Palazzo Comunale di Modena. L'Immacolata, cui Pio VII affidò le sorti della Chiesa, minacciata da Napoleone, ora veglia su tutta la città. Tra le mete ideali per trascorrere le vacanze o anche solo un weekend fuori porta, oltre alle tradizionali località marittime e montane, non mancano le città d'arte. Una di queste è Modena, nel cuore dell'Emilia-Romagna, dove 220 anni fa accadde un fatto che ha segnato per sempre la storia della città. Era il 1805, quando Papa Pio VII, in viaggio verso Roma da Parigi, dove il 2 dicembre dell'anno prima aveva presieduto la messa a Notre Dame per l'incoronazione di Napoleone, funzione durante la quale l'imperatore gli aveva impedito di porre lui sul suo capo la corona, pronunciando la celebre frase «Dio me l'ha data e guai a chi me la tocca». Il Santo Padre volle fare tappa nella città emiliana per sostare in preghiera davanti alla statua dell'Immacolata posta per l'occasione nella nicchia della torre dell'orologio del Palazzo Comunale. Da allora in poi il simulacro rimase sempre lì, all'esterno del municipio. Dunque Modena celebra anche i 220 anni della collocazione del simulacro, ormai un simbolo per tutta la comunità. Benché non vi siano tracce della supplica rivolta dal pontefice, che verrà poi addirittura imprigionato da Bonaparte, alla Madre Celeste, non è difficile immaginare che abbia voluto affidarle il futuro della Chiesa alla luce del difficile rapporto che si profilava con l'imperatore francese e dell'anticlericalismo brutale che si era diffuso con la sua ascesa al potere. Tanto più che l'effigie che prima adornava la torre dell'orologio al posto dell'Immacolata, una scultura in terracotta raffigurante la Madonna col Bambino e San Giovannino, oggi custodita nel Museo Civico d'Arte Moderna, era stata rimossa nel 1799 a seguito di un'ordinanza della Repubblica Cisalpina del Nord Italia, istituita proprio da Napoleone. La statua dell'Immacolata, alta 220 centimetri, all'interno di una balaustra sopra un piedistallo, raffigura Maria con le mani incrociate sul petto e lo sguardo rivolto al cielo. Sopra la tunica indossa un mantello e ai suoi piedi si trova una falce di luna, simbolo di purezza che vince sul serpente, secondo l'Apocalisse. Così spiega Don Paolo Notari, segretario del capitolo dei canonici del Duomo di Modena. Nel testo biblico si precisa che è una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Davanti all'Immacolata c'è un candeliere che viene acceso il sabato, giorno dedicato alla Vergine, e nelle solennità mariane, specie quella dell'8 dicembre, particolarmente sentita da tutta la comunità. Dopo la messa delle ore 18, celebrata dall'arcivescovo, si tiene la processione o flambeau dal Duomo al Palazzo Comunale, dove un gruppo di vigili del fuoco, con una scala mobile, raggiunge l'Immacolata per il tradizionale omaggio floreale, seguito dalla benedizione del presule a tutti i modenesi. Un gesto semplice, ma che ogni anno suscita la commozione dei presenti. L'immagine della Vergine, prosegue Don Paolo, unisce le autorità religiose e civili, sottolineando il fatto che Maria è madre di tutti. L'Immacolata che veglia sulla piazza principale di Modena, realizzata nel 1729 dal maestro bolognese Giuseppe Maria Mazza e donata alla città dal benefattore Antonio Pavarotti, conobbe una serie di spostamenti, come testimoniano le ricerche d'archivio. La sua prima sede fu una nicchia esterna di casa Pavarotti, nell'attuale piazza 20 Settembre. Dopo la scomparsa del filantropo, nel 1722 passò alla Compagnia delle Carità, che gestiva un monte di pietà fondato dallo stesso Pavarotti. Questa istituzione trovò sede in un altro palazzo e il simulacro fu spostato nell'Albergo delle Arti, l'attuale Palazzo dei Musei. Nel 1814, dopo la caduta di Napoleone, i modenesi decisero di lasciarla sulla Torre dell'Orologio, dove era stata collocata 9 anni prima, in occasione del passaggio del Papa. Carissimi ascoltatori, ora facciamo una sosta musicale. Siamo a Modena in Piazza Grande. La statua dell'Immacolata che domina Piazza Grande rappresenta per Modena qualche cosa di più di un'opera d'arte o di una testimonianza di fede. Ecco, così ci dice l'assessore alla cultura Andrea Bortolamasi di 42 anni. Ne dice ancora: è una figura simbolica che intreccia in modo profondo e duraturo la dimensione spirituale con quella pubblica, civile. Da oltre 2 secoli la sua presenza vigila in qualche modo sul cuore della città e sulla vita quotidiana dei suoi abitanti. Custodire quest'opera e valorizzarne la memoria, anche gli studi storici, le celebrazioni pubbliche e i restauri, significa riconoscere che l'identità modenese si è forgiata anche grazie a questo intreccio profondo tra cultura, spiritualità e bene comune. Un'affascinante curiosità che arricchisce la storia di questa effigie riguarda proprio la sua collocazione, la torre dell'orologio. Al suo interno, infatti, è custodita la campana più grande della città, i cui rintocchi una volta scandivano anche il tempo cittadino. Ad attivare l'orologio sulla facciata è un meccanismo costruito nel XIX secolo dall'artigiano Lodovico Gavioli, che lo chiamò macchina cronografica, a significare che questo strumento segna il ritmo della città. Si può dire dunque che a supervisionare il tempo a Modena sia proprio l'Immacolata. Il tempo segnato dall'orologio è terreno. La Madonna lo sovrasta, indicando l'eternità e la dimensione spirituale superiore. Ma c'è di più. È il caso di ricordare una nota teologica, riprende Don Paolo Notari. Mentre in Oriente si sottolinea la conclusione della vita di Maria, dando rilievo alla festa della Dormizio, la nostra assunzione al cielo, in Occidente si mette in evidenza il concepimento virginale, quindi l'inizio della vita terrena della madre di Gesù. E in Occidente è preponderante l'inizio della vita terrena della Vergine, tanto che la vera festa di Maria è l'8 dicembre, cioè la ricorrenza dell'Immacolata Concezione. La maggior parte delle cattedrali emiliano-romagnole sono intitolate all'Assunzione di Maria al Cielo, ma a Modena a prevalere è la devozione all'Immacolata. Rivolgendo uno sguardo verso la piazza, conclude il sacerdote, Maria sembra pronta ad ascoltare le suppliche del popolo, soprattutto in momenti di crisi o difficoltà, e a rassicurarlo. Lei c'è per tutti e intercede sempre per noi presso Dio. E noi, cari ascoltatori, vogliamo aggiungere il canto particolarissimo che Maria fa, cantico della Beata Vergine Maria, il canto del Magnificat. Lo recitiamo, lo proclamiamo. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Eppure qui ci fermiamo, cari ascoltatori, per ascoltare musica.
sono il santo che ti ha tradito quando eri solo e vivo altrove e osservo il mondo dal cielo. Nascondermi, nascondermi, se c'è una luce, una speranza,
sole magnifico che speri,
fammi la gioia di vivere,
che ancora non c'è.
Vogliamo conoscere ora un po' della vita e dell'opera di un personaggio non molto noto nel nostro tempo, tuttavia assai grande per fede, pensiero e carità. Dai luoghi dell'infinito, Marco Vannini ci presenta la figura di Niccolò Cusano, la visione di Dio. Un solitario genio sta agli inizi del Rinascimento. Il tedesco Niccolò, soprannominato Cusano, dal luogo di nascita, Cues, sulla Mosella, vescovo di Bressanone, poi cardinale, 1401-64. Poche righe non bastano neppure a dare un'idea della sua poliedrica intelligenza e multiforme attività. Fu umanista, scopritore di codici latini, matematico, chimico, fisico, inventore anche di strumenti di misura, astronomo, riformatore del calendario, quello che sarà poi il nostro attuale calendario gregoriano, teorico dell'infinità del cosmo e persino della pluralità di mondi abitati. Come pastore di anime, si batté per la riforma dei costumi del clero e popolo, quasi prevedendo quello che sarebbe successo mezzo secolo dopo con la riforma protestante. Ma soprattutto fu teologo e filosofo, producendo una quantità di scritti che lo collocano tra i grandi di tutti i tempi. Di fronte alla conquista turca di Costantinopoli, 1453, mentre molti pensavano a una nuova crociata, Niccolò Cusano scrisse il testo La pace della fede. In questo straordinario libro si immagina un concilio celeste presieduto dal Cristo e dal Padre Eterno, con la partecipazione degli apostoli Pietro e Paolo, in cui i filosofi, rappresentanti di tutte le fedi allora note, cattolici, ortodossi, musulmani, indiani, ebrei, persiani, tartari, discutendo, arrivavano alla conclusione che tutti i popoli condividono la medesima fede in un unico Dio, anche se praticano diversi riti. Rispettare questa diversità nel convincimento di una sostanziale unità di fede, religio una in rituum diversitate, e la formula valida oggi quanto è più di ieri, che il libro di Niccolò Cusano propone per porre fine alle guerre di religione. Il capolavoro mistico di Cusano è però il libretto La visione di Dio, in cui mostra di aver ben compreso l'insegnamento di Meister Eckhart, di cui è intelligente e appassionato difensore. Dice Cusano: «L'occhio con cui guardo Dio è lo stesso occhio con cui Dio mi guarda. Il mio occhio e quello di Dio sono un solo occhio, una sola visione, un solo amore». Ecco, così aveva detto il maestro medievale, e si può dire che la visione di Dio non sia altro che un commento a questa celebre frase. Nel suo complesso l'opera è infatti una rigorosa dimostrazione dell'uno, ovvero della non alterità di Dio, per cui non si deve pensare alla visione di Dio come alla visione di un oggetto, ma alla identificazione di conoscenze, conoscente e conosciuto, generando nell'anima il Logos, il Cristo, e vivendo la vita dello Spirito. Contro ogni eccezionalità psicologica e contro ogni esaltazione dei sensi, Niccolò Cusano sottolinea perciò la facilità della mistica, in quanto fondata sull'amore e consistente di amore. Qui emerge il carattere cristiano del discorso. Amore, amante, amato devono essere uniti pur restando distinti, per cui è necessario il concetto trinitario di Dio che solo permette la conciliazione di uno e molteplice, di finito e infinito, andando oltre l'opposizione dei contrari nella coincidenza degli opposti. Essa costituisce come il muro del paradiso nel quale abita Dio. Per chi non supera questo muro non potrà mai accendersi la luce della visione di Dio. Niccolò Cusano è sepolto a Roma, a San Pietro in Vincoli, la chiesa di cui era titolare, ma il suo cuore volle fosse portato a Cues, nell'ospizio per i vecchi da lui fondato e che tuttora esiste. Cari ascoltatori, ascoltiamo musica ancora.
Yeah.
La storica dell'arte Giovanna Parravicini, per Luoghi dell'Infinito, scrive su icone, incontro di sguardi, i volti santi nei dipinti della tradizione ortodossa non sorridono o piangono, parlano attraverso gli occhi. Il tuo nome nacque da ciò che fissavi, ha scritto Giovanni Paolo II a proposito di Veronica, che imprime sul lino, ma più ancora nel suo animo, i lineamenti dell'uomo dei dolori. L'icona non nasce innanzitutto da una preoccupazione illustrativa o catechetica, ma dal bisogno dell'uomo di scoprire se stesso, la propria origine, la propria vocazione, specchiandosi nel volto di colui che incarna la pienezza dell'umanità. Il volto di Cristo, non a caso la tradizione iconica chiama Cheropite, cioè non opera di mano d'uomo, alcune sue raffigurazioni, il volto di Cristo è quindi la chiave per comprendere l'enigma costitutivo del cuore umano e il prototipo che ridona un volto all'umanità sfigurata dal proprio male. Il volto del Salvatore, tradizionalmente attribuito ad Andrei Rublio, è sorprendentemente moderno e universale, così raggiungibile ma anche così intimo all'uomo nella profondità luminosa e nella dolcezza scrutatrice del suo sguardo. I volti nelle icone non sorridono, non piangono, non manifestano alcuna emozione attraverso i lineamenti, parlano attraverso lo sguardo, come rilevano gli antichi padri. Il corpo è il supporto del volto e il volto è la cornice dello sguardo. Attraverso lo sguardo e la sua pensosa luminosità passa il rapporto di cui la persona è costituita. Lo stesso volto è modellato dalla luce, secondo una tecnica che gli iconografi definiscono illuminazione, perché si passa da un incarnato base scuro, bruno oppure olivastro, attraverso mani di ocra sempre più chiare e velature rosate di cinabro, fino alla pittura delle luci, brevi trattini di bianca che danno risalto agli occhi e sottolineano il passaggio dalla vecchia alla nuova creatura. Lo splendore dell'arcangelo georgiano è un riflesso del fulgore celeste. L'arcangelo sembra tendere l'orecchio al messaggio che gli viene dall'alto e che è chiamato a trasmettere. Il suo volto, l'icona della divina maternità, costituisce certamente il vertice del rapporto tra Dio e l'uomo. La scienza della carezza, un'espressione cara a Papa Francesco per descrivere i due pilastri dell'amore di Dio, la vicinanza e la tenerezza, ben descrive la tipologia iconografica della tenerezza che vediamo nella Madre di Dio del Don e che, pur non essendo la più antica, si formò in ambito bizantino tra il IX e l'XI secolo, è certamente diventata la più diffusa e amata anche in Occidente, dove è ormai consueto vederne riproduzioni nelle chiese e nelle case. A caratterizzarlo è il gesto di abbraccio tra madre e figlio, in cui la tenerezza, che dà il nome all'icona, rivela la sua scaturigine divina. L'assoluta precedenza con cui Dio ama la sua creatura e provvede alla sua chiesa. Il bambino, in quell'abbraccio, rivela alla madre la propria missione redentrice attraverso la passione e morte che lo attendono. Le chiede di condividerla, di pronunciare con lui e in lui il suo sì, e lo sguardo accorato che la Vergine rivolge agli oranti li coinvolge nello stesso abbraccio, nella stessa tenerezza di Dio, nel distacco virginale che fu suo e di Giuseppe nei confronti di un mistero che erano chiamati a custodire. Questo stesso abbraccio ricorre nel momento della morte del Salvatore, quando Maria tiene fra le braccia il corpo straziato, che un giorno aveva cullato da bambino. Chi misurerà la sofferenza della madre davanti alle sofferenze di croce del figlio che lei contemplò fino alla fine? Chi misurerà la tenebra che scese su di lei quando la tenebra sepolcrale avvolse il figlio suo? Lev Gillet, monaco della Chiesa orientale, continua: Maria porta con sé, porta dentro di sé il dolore del mondo. Anche qui è inseparabile da suo figlio. La pietà tiene in grembo il crocifisso, e con il crocifisso tiene in grembo tutti coloro che hanno preso la loro croce, o ai quali è stata imposta la croce. Tutti i crocifissi di ieri, di oggi e di domani, tutti coloro che soffrono. Nella tradizione cristiana occidentale, l'icona dell'amore umano è la Sacra Famiglia, in cui le dimensioni del quotidiano si congiungono con quelle di una commossa e delicata contemplazione del mistero che lo abita. La Chiesa d'Oriente lascia ampio spazio attraverso un testo apocrifo, il Protovangelo di Giacomo, alle vicende di Gioacchino e Anna, i genitori di Maria, coniugi pii e devoti, giunti in età avanzata senza aver ricevuto il dono dei figli, mostrandoci come la sterilità della loro unione sponsale diventi feconda attraverso l'implorazione da essi elevata a Dio, l'unico che può realmente colmarla. Poi la nascita insperata, poi in circostanze naturali della figlia, e la tenerezza dei genitori che la consacrano e guidano a Dio. Una tenerezza umana che si esprime nel bacio di Gioacchino e Anna, simbolo dell'unione sponsale. I due sono strettamente abbracciati, con lo sguardo fisso l'uno negli occhi dell'altra, a sottolineare che nell'icona non c'è nulla di astratto. Nessun aspetto dell'umanità viene censurato o mortificato, bensì trasfigurato dall'amore divino che lo purifica e lo rende vero. Per questo, alle loro spalle, quasi come un eco della memoria, è visibile il cammino di Anna, uscita nel buio della notte della propria tristezza e ferita, per implorare Dio, e che dalla preghiera ridiscende fra un tripudio di vegetazione, simbolo della fioritura del suo cuore e delle sue viscere. Infine il tema della vecchiaia e della morte, così fuggito ed esorcizzato dalla cultura moderna, viene letto nei volti iconici come l'istante ultimo di un abbraccio che segna il passaggio all'altra riva, alla verità. Dio attende l'uomo per tutta la vita e lo attende su quest'ultima soglia. In quest'ultimo abbraccio si svela tutta la forza della tenerezza di Dio che risorge e fa risorgere. Lo vediamo bene nella tenerezza con cui il vecchio Simeone contempla e accoglie trepidante fra le braccia il bambino Gesù. Che cosa c'è al mondo di più gioioso dell'incontro, dell'incontrarsi con chi si ama? La vita è realmente un'attesa, scriveva padre Alexandre Smeman. Ma allora questo vegliardo che aveva atteso tutta la vita non è il simbolo di una sublime e splendida attesa, il simbolo di un'autentica vita umana? E in questo tempo, in questo momento, noi attendiamo la nascita di Gesù Bambino. E lui viene sempre e ci ama. Grazie agli ascoltatori, auguro a tutti un felicissimo Natale. Gesù Bambino, Maria, Giuseppe, siano con tutti voi. Buonanotte e buon riposo da Suor Gasparina.
Друзья, как это хорошо, забываю скорбия и муки. Ах, друзья, как это хорошо. А,
sol, m'abrigui la i trobi a canyussa que t'hi farà sa. Casa jo, danço i hem vist frivoli, a canyussa mila i et salui minyà. Com живется веселее, а с бутылка еще веселей. Эй, браток, налей-ка поскорее, водочки налей, налей, налей. Эй, браток, налей-ка поскорее, водочки налей, налей, налей. Казачок подпрыгивает ноги, ах, Танюша, как ты хороша. Казачок, танцуем без тревоги, ах, Танюша, милая, целуй меня. Милая, целуй меня. Казачок, подпрыгивают ноги, ах, Танюша, как ты хороша.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.